4 luglio 74. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Queste sono 4 chiacchiere in famiglia, o figli, che non rientrano nel ciclo delle nostre riunioni. Poiché siete riuniti così bene in armonia, noi non possiamo non salutarvi. Voi sapete che tutte le volte che vi riunite nel nostro nome o che parlate di noi, noi siamo presenti. Alcune volte possiamo farvi percepire la nostra presenza, altre no. Ma voi siate certi che sempre siamo lì, con voi e fra voi. Questa sera eccoci qua, ci facciamo sentire. Per dire che cosa, figli? Per parlare in generale di voi, di quello che dovete fare. Dovete parlare, dovete discutere l'insegnamento tutti, indistintamente, senza timore di errare, senza aver paura nel manifestare ciò che è per voi motivo di dubbio, di incertezza, di confusione, perché dobbiamo andare sempre avanti, approfondire l'insegnamento. Ve lo abbiamo detto altre volte, noi non veniamo per fare dei fenomeni, per dare delle dimostrazioni delle sedute medianiche, veniamo per portarvi queste verità, per parlarvi di cose delle quali, possiamo ben dirlo, nessuno ha mai parlato così da uomo a uomo. E quindi vogliamo che ciascuno di voi, figli, partecipi all'insegnamento, comprenda pienamente quello che vogliamo dire. Noi possiamo proseguire nelle spiegazioni solo se vediamo il vostro interessamento, solo se vediamo che voi ci seguite, comprendete, vi ponete altri interrogativi, altrimenti non possiamo andare avanti. Se vi avessimo parlato dei problemi dei quali oggi vi parliamo, degli insegnamenti che oggi conoscete tanto tempo fa, quando non c'era per questi l'interesse che c'è oggi, che cosa avreste compreso? Niente. Ma se per portarvi su un nuovo terreno dell'insegnamento abbiamo dovuto molte volte tirarvi per i capelli, ripetere, indicarvi che volevamo dirvi qualcosa di nuovo, pensate, per farci seguire. Se non ci seguite, o figli, se non partecipate alla discussione, all'insegnamento, alla comprensione, non possiamo andare avanti. E il nostro scopo non è quello, lo ripeto ancora, di mostrare la realtà delle riunioni medianiche. Abbiamo ammesso degli osservatori e continueremo ad ammetterli perché è giusto che sia così. Ma questo unicamente perché le creature abbiano un'idea di quello che è una riunione. Dopodiché, se vogliono continuare a partecipare, debbono interessarsi dell'insegnamento, perché questo è il vero scopo della nostra venuta. Voi lo sapete bene, è vero, figli cari? Quindi in questo senso lavorate. Voi dovete essere in grado di rispondere agli osservatori che vengono, qualora a loro interessi l'insegnamento, di dare le prime nozioni, i primi fondamenti, fino ad arrivare all'insegnamento ultimo. Allora potranno essere ammessi con regolarità, senza che perciò sia intralciato l'insegnamento che stiamo dando a voi. Mi sono spiegato, figli? In questo modo dovete agire. Queste sono le 4 chiacchiere in famiglia che avevo desiderio di fare con voi. Ora, particolarmente, vorrei rivolgermi alla figlia Anna, che ha la madre sofferente, vero figlia? Ma come tu hai compreso, il più grande dolore in questo momento lo stai avendo tu. Ora soprattutto desidero toglierti ogni dubbio in questo senso. Non devi macerarti nell'idea che questa sofferenza o questo stato di salute della madre tua avrebbe potuto essere evitato. Ascolta, figlia, il male era quello che ti fu detto. Era una malattia che oggi non perdona. È vero, figlia? Ma c'era una possibilità. La possibilità di trasformare questo karma doloroso in uno diverso, in quello che tu stai vivendo. E fra i due, credi, è stato possibile farlo, volgerlo in modo più favorevole, perché se tu avessi visto spengere quella creatura che ti è tanto cara, che oggi ti è madre e che una volta fu figlia, se fosse stato vissuto l'altro karma, l'avresti vista spengere fra atroci sofferenze, mentre così la vedi spengere in un lento distacco ed hai la certezza che ella non soffre. Domanda: scusa, chi ha potuto scegliere questo karma? Risposta: penso che se ripensi alle parole che ti dicemmo, puoi avere la risposta. Dunque, la malattia era quella e non lo è più. È una variante che puoi vedere, anche purtroppo in un aspetto tragico, ma che, ricorda, è volta nel modo migliore che era possibile. Dunque abbi la certezza, o figlia, che per te è attualmente la coppa di assenzio da bere, ma in questo sopportare il dolore pensa che la figlia Clara non soffre come tu puoi immaginare o come poteva soffrire diversamente. Non so se più chiaro di così posso essere. Domanda: sì, grazie. Scusa, è l'effetto di una causa? Risposta: sì, sempre, ma l'aver conosciuto e creduto a queste verità, figlie, ha reso possibile per te questo cambiamento in un calice meno amaro. Domanda: grazie. Risposta: non c'è niente da ringraziare. Voi sapete, l'esperienza diretta ha sempre come alternativa la comprensione e sta nella vostra buona volontà sostituire all'esperienza diretta la comprensione. Dunque, se qualcosa e qualcuno c'è da ringraziare l'Altissimo e poi te stessa, non altri. Noi vedremo ancora di fare ciò che ci è possibile perché questa figlia ti dia meno preoccupazione. La pace sia con te, figlia. Domanda: grazie. Desideravo anche incoraggiare tutti voi. Non so se riuscirò a ricordarvi tutti uno per uno, non ricordarvi nel mio cuore, ma come tempo vostro. Il figlio Christian, la figlia Anna, il figlio Christian deve continuare come fa la sua azione di propaganda di queste verità, è vero? Va bene, e seguici come noi ti seguiamo, tutti, o figli. La figlia Maria, alla quale, se mi consenti farlo, fra tutti gli altri tuoi fratelli, dovrei rivolgere un piccolo rimprovero, perché, figlia, tu avevi la possibilità, diciamo, di istruire, di educare delle giovani creature che ti erano molto affezionate. Dovevi continuare ancora un poco. Accetti questo piccolo rimprovero? Allora, se ancora si ripresenterà l'occasione, stringi i denti, perché il seme di bene che si può seminare non ha prezzo. Può costare una enorme fatica, ma non costerà mai niente a confronto di quello che reca. È vero, figlia? È di tutti voi che siete ancora ottenebrati dalla materia. Non è un tuo difetto. Il figlio Riccardo, pensate che potrà forse curare il corpo ed anche lo spirito dei suoi pazienti. Quale fortuna! Quindi continua così. Tutti, che dire degli altri che conosciamo già da tempo, ho detto, non so se potrò nominarvi tutti, ma ad ognuno di voi avrei qualcosa di pratico, di particolare da dire. Durante questo ciclo non è stato possibile fare un colloquio o due colloqui a solo con ognuno di voi. Chissà che non lo si possa fare prima di ricominciare il nuovo ciclo. È vero? Se ciò sarà possibile, lo faremo con tanta gioia, figli. Qualcuno di voi ha delle domande? Domanda. Perdona, posso osare io una domanda? Risposta. Certo. Domanda. Non è possibile, certamente è un torto, che uno non osi chiedere di andare avanti nei vostri insegnamenti perché egli li senta troppo superiori alla propria mente e si senta già talmente appagato, arricchito da quello che ha potuto capire? Risposta. Certo, figlia, certo. L'abbiamo sempre detto, è vero. Queste cose ulteriori delle quali vi parliamo sono per chi sente la necessità di avere un quadro completo di tutto. È vero, figlia? Domanda. Ma forse è anche una vigliaccheria pensare così, no? Risposta. No, no, certamente. Certamente no. Noi andiamo avanti perché vediamo che qualcuno di voi, molti, hanno interesse a sapere di più. Altrimenti, ancora lo ripeto, poiché il nostro compito non è quello di dimostrare ad un gran numero di persone come avviene una riunione, altrimenti, se non ci fosse da andare avanti, vi avremmo già lasciati. Domanda, oh Dio mio, no. Risposta, ciò non toglie che per qualcuno quello che abbiamo detto sia già più che sufficiente. Ed è bene che sia così. Non c'è niente da rimproverare. Anzi, domanda, grazie. Risposta, l'Altissimo solo si è ringraziato. Domanda, scusa, altre volte quando si chiudeva il ciclo, Kempis ci lasciava come un compito l'esortazione a meditare su una particolare cosa. Puoi farlo tu? Risposta. Vedo che avete delle domande. Meditate su quelle. Certo che avete in un certo senso, mi riferisco particolarmente all'ultima domanda, avete visto giusto, perché se dal tutto si vuole osservare, detto con termini umani, una parte, quella parte sola esiste. La parte del tutto sarebbe un cosmo, perché in quella sola ci si immedesima. Se voi avete davanti a voi una stanza e volete osservare i particolari di questa stanza, il resto non esiste. Voi non lo vedete, vedete solo quel particolare. In questo senso vanno intese quelle parole che avete lette. Quindi, di un cosmo solo alla volta. Mi correggo. Quindi un cosmo solo alla volta può esistere. Mi intendete, figli? Un solo sentire alla volta può essere percepito. Domanda. L'esempio era proprio questo, no? Risposta. Certo. Anche il sentire della individualità, sentire simultaneamente tutti i sentieri individuali, diventa un sentire unico rispetto a tutti i diversi sentire delle altre individualità. Meditate su questo. Come vedete, andiamo sempre più verso l'unità del tutto. Vi abbraccio tutti. Domanda. Posso fare una domanda? Risposta. Certo, certo. Domanda. Io non so come mettere insieme la non esistenza dell'io con la evoluzione. Io non capisco. Risposta. Vedi, quando noi prendiamo in esame gli animali, ad esempio, negli animali, non dico i più evoluti, che in essi già si hanno i primi accenni di individualizzazione, ma i meno evoluti, negli animali non vedi l'io, è vero figlia? Perché l'animale, come sapete, non dice mai io ho fame, io ho freddo, ma in base ad una sua sensazione rivela fame, sete, freddo e si comporta in conseguenza. È dunque un mondo che non conosce l'io. L'io nasce col nascere della mente, attraverso alle possibilità di procurarsi il cibo, cioè attraverso all'esercizio che fa un animale per procacciarsi il cibo, mette in moto la materia che costituisce il suo corpo mentale, la sviluppa e nasce il corpo mentale, nasce la mente di quell'individuo animale. A questo punto si passa nella incarnazione umana, ma nascendo la mente, essendo sviluppata la mente, l'intelletto, nasce l'io. È una logica conseguenza, perché di fronte ad una possibilità forte di ragionare, forte rispetto all'animale intendo, il sentirsi distinti da quanto ci circonda crea questo spettro dell'io. Dunque l'io esiste in quanto è una falsa percezione. Allora, non ha influenza sull'evoluzione il fatto che l'io realmente non si trovi come parte costituente dell'individuo. Tu vedi che l'animale non ha l'io, eppure evolve nel suo modo, cioè costituisce i suoi veicoli che lo faranno essere uomo. L'uomo evolve proprio attraverso l'io, ma quando è tanto evoluto, l'io sparisce. L'uomo comprende che l'io è una illusione, come una illusione ottica. È una illusione della sua mente. Quindi il fatto che l'io non esista nella costituzione dell'individuo non ha nessun riflesso nell'evoluzione. Direi che questa illusione è uno strumento dell'evoluzione, come tutte le altre illusioni. Sono stato sufficientemente chiaro? Domanda. Vorrei sapere se posso rispondere alle domande che mi vengono fatte nel mio ambiente circa le verità di cui voi ci parlate. Se ne sono in grado. Risposta. Devi sentirti soprattutto in grado. Comunque io do sempre un avvertimento di prudenza. Valuta se questo non può comportarti un danno in qualche modo, prima di esporti molto. Questo lo dico indipendentemente dal fatto in sé, come avvertimento generale, perché non vogliamo che voi siate sottoposti a delle delusioni. Voi parlavate prima del Cristo. Ecco, noi dobbiamo dire che il Cristo fu un imprudente perché certamente sfidò i pregiudizi del suo tempo con i suoi sermoni, ma lui lo poteva fare perché aveva la forza di farlo. Ora voi, se lo fate, dovete farlo perché trovate la forza di farlo, non perché ve lo diciamo noi. È vero? Questo è importante. Domanda, se noi abbiamo la forza? Risposta, ma se voi avete la forza non solo potete farlo, ma dovete farlo, perché è importante che come avete ricevuto, voi diate, figli. Quindi, certo che puoi rispondere, figlia, ma devi essere tu a dirlo, devi sapere tu se hai la forza di metterti in quella situazione. Dopodiché, se tu sai, se giungi a conoscere di avere la forza, sii certa che non ti abbandoneremo. Domanda, grazie. Pace a tutti voi figli. Dali.